L'appartamento. Cose lette, scritte, pensate.
Soprattutto pensate.
A casa mia.
Vi siete mai chiesti perché ragioniamo in un certo modo, perché abbiamo una certa idea di Dio, perché abbiamo una certa idea dell'eros, perché abbiamo una certa idea della politica? Ebbene, perché in passato ci sono stati dei pensatori, dei grandi filosofi che ci hanno insegnato a ragionare intorno a questi temi. Uno dei grandi padri del pensiero occidentale è Platone, ed è proprio di lui che oggi ci occupiamo, grazie a un libro davvero molto interessante pubblicato da Bompiani, scritto da Annalisa Ambrosio, dal titolo Platone, storia di un dolore che cambia il mondo. Io sono Giovanni Pannacci e vi do il benvenuto nell'appartamento. Annalisa Ambrosio nel suo libro ci descrive Platone come un giovane amareggiato dal mondo e dalla società, talmente amareggiato da decidere di voler cambiare la società del suo tempo. Ma perché Platone è così amareggiato? Lo è perché il governo di Atene ha condannato a morte il suo amato maestro Socrate. Platone in realtà si chiama Aristocle. È il suo maestro di ginnastica ad affibbiargli questo nome che poi porterà con sé per tutta la vita, Platone appunto, che vuol dire il largo di spalle. Il giovane Platone nasce nel bel mezzo di una guerra perché Atene sta combattendo ferocemente contro Sparta. Quando Platone compie 21 anni, Atene è sotto assedio. In pratica non si può uscire dalle mura della città e, come se non bastasse, scoppia un'epidemia di peste. Platone, dicevamo, ha 20 anni, è intelligente, è figlio di una delle famiglie più in vista della città, ha studiato, capisce ogni cosa, ha paura per il futuro, non sa come potrà risolversi la situazione della sua città, ha paura per la politica della sua città. Intanto le mura di Atene vengono buttate giù, vengono distrutte in segno di sfregio. La guerra è finita. Ha vinto Sparta. Mentre gli ateniesi si leccano le ferite, gli spartani consegnano lo scettro del comando della città a un cittadino ateniese di nome Crizia. È il prozio di Platone. Ha però 30 anni più di lui e però anche Crizia è allievo dello stesso maestro di Platone, ovvero Socrate. Però Crizia non è una brava persona, è uno furbo, facile ai compromessi e non è nemmeno mai stato particolarmente amico del pronipote. Crizia viene messo dagli Spartani a capo di altre 29 persone che hanno come compito quello di governare la città di Atene dopo la guerra, e questo gruppo di persone viene ricordato con il nome dei 30 tiranni. Ecco, questi 30 tiranni con a capo Crizia pensano di proporre a Platone di entrare in questa forma di governo insieme a loro. Certamente a tutti conviene avere in squadra uno come Platone, perché è ricco, è sano, è nobile, è colto, è abbastanza sazio da non avere idee troppo di sinistra. Eppure Platone rifiuta, dice no, guarda con sospetto questa gente. Non si fida, ha paura, ed è una paura condivisa da molti altri ateniesi. Platone preferisce stare nelle retrovie, è un ragazzo introverso, ha 21 anni, è giovane, ma è già il tipo di persona che impiega moltissimo tempo per entrare in confidenza con qualcuno. E però quando lo fa è il più passionale e fedele degli amici. Socrate è il contrario. La moglie Santippe lo rincorre per l'acropoli riempendolo di insulti, gli rimprovera di non occuparsi dei figli quanto dovrebbe. Ma c'è una cosa che Socrate ha veramente a cuore, più dei suoi figli. Questa cosa è il bene generale. Socrate è uno che ha la visione di insieme e perciò è preoccupato per le vite degli ateniesi. Sembrano tutti di corsa, presi da mille occupazioni importanti, ma se li fermi e chiedi come mai stanno facendo quello che stanno facendo, nessuno è in grado di dirtelo, nessuno lo sa. Se non altro, Socrate sa di non sapere, ma tutti gli altri no. Inizialmente Platone osserva Socrate da lontano, dalle retrovie, poi prende coraggio ed entra nella sua cerchia. E però Platone ha paura, paura di essere arrivato troppo tardi, paura di non avere abbastanza tempo per imparare da questo suo straordinario maestro. E in effetti la paura diventa realtà quando nel 399 Socrate muore, e allora la paura di Platone diventa dolore, un dolore fortissimo che non lo abbandonerà più e che lo farà diventare il filosofo Platone, il largo, come lo aveva chiamato il suo maestro di ginnastica, ma largo di pensiero, non soltanto di spalle. Annalisa Ambrosio scrive nel suo libro: Socrate muore ucciso nel modo più assurdo in cui possa forse morire una persona che ci è vicina. Non possiamo neppure gridare all'ingiustizia, perché non l'ha ammazzato un serial killer o la moglie schizofrenica. Il nostro maestro l'ha ucciso lo Stato, è stata la nostra città, Atene, ha condannato Socrate a morte. In pratica le leggi che fino a qualche mese prima ci consentivano di mangiare, sopravvivere, non litigare con i vicini, amministrare il patrimonio, ora ci tradiscono. O almeno noi la pensiamo così, portandoci via ciò che abbiamo di più caro. Tutto quello che Platone farà dopo è già qui. Il dolore costruisce nella sua mente qualcosa che non si distingue ancora, neppure lui sa cosa, ma non penserà più ad altro. Ricordare il maestro, dargli eternità, costruire un posto dove un giusto non possa mai venire ammazzato. Ma perché Socrate è stato ammazzato dalla sua amata città? Beh, perché Socrate è un uomo libero, è un libero pensatore che agisce e pensa e parla liberamente sotto una dittatura, ricordate i 30 tiranni. E quindi è il nemico pubblico perfetto, perché mette d'accordo tutti. I nobili lo reputano un sofista democratico di cui diffidare perché mette strane idee in testa ai ragazzi. E la gente, il popolo, è irritato dalle sue stranezze, dal tafano di Atene, come lo chiamano, e la gente non ne capisce i discorsi. È un uomo fastidioso, un po' per tutti. In questo clima di caccia alle streghe si fa avanti un trio di accusatori. Sono dei politici della nuova democrazia ateniese. Anito e Licone e il poeta Meleto si fanno avanti e sporgono denuncia. Le accuse ufficiali sono due fondamentalmente: empietà, cioè Socrate con la sua storia sul daimon, la divinità interiore, ha rifiutato gli dèi della città e ne ha introdotti di nuovi. E poi l'accusa forse più pesante: corruzione dei giovani. Socrate ha danneggiato i giovani approfittando della sua influenza di maestro. Quando Anito, Licone e Meleto sporgono denuncia contro Socrate, il tribunale risponde aprendo ovviamente un processo. Immaginate una giuria numerosissima, più di 400 persone chiamate ad ascoltare la storia e a dire la propria. Praticamente tutta Atene ne parla, è la notizia del momento. Socrate va in tribunale, ovviamente non aspetta altro, adora essere al centro della scena. Platone lo guarda dagli spalti, è in ansia. Nella giuria c'è metà della sua famiglia, gente che reputa il suo maestro un perfetto idiota. Quando i giudici chiedono all'accusato quale condanna crede di meritare, e l'accusa invoca la morte, Socrate li prende in giro, A suo giudizio potrebbe pagare una multa di poche dracme, tutto ciò che ha da parte, e poi essere mantenuto a spese pubbliche nel Pritaneo, che era l'edificio più solenne della città, una specie di tempio in cui veniva custodito il fuoco sacro. I giudici però non sono per niente divertiti da questa provocazione di Socrate e decidono per la cicuta. Scrive Annalisa Ambrosio nel libro che stiamo seguendo per ricostruire la storia di Platone. Come deve essersi sentito Platone mentre tutto ciò accadeva? Magari si illudeva che la strategia di Socrate sarebbe andata a buon fine, dopo tutto con l'ironia se l'è sempre cavata, ma questa volta no. Platone ha ancora una speranza. Molti detenuti convertono la pena di morte in esilio, promettono ai giudici di andarsene altrove per non danneggiare lo Stato e di non tornare mai più, non Socrate. Diversi allievi sarebbero disposti a pagare le spese per allestire una nave che lo porti in salvo, ma il maestro dice che non ci si può sottrarre alle decisioni dello Stato. Non vorrebbe vivere un secondo di più in un posto dove le leggi sono fatte per essere aggirate. E così arriva il giorno. Un messo va a chiamare Socrate a casa e il maestro non si fa pregare, saluta i figli e la moglie. Oltre ai carcerieri lo scortano alcuni allievi, tra cui un certo Critone. Platone invece non c'è, è malato. Strano, no? Forse non se la sente di veder morire avvelenato il maestro. Sta malissimo. O più probabilmente la sua famiglia l'ha chiuso in casa. Schierarsi dalla parte di un condannato a morte al punto da tenergli la mano significa pestare i piedi a un bel po' di zii e cugini illustri, forse mettere in ridicolo la loro carriera. Socrate accetta di bere l'infuso di cicuta. Il suo corpo inizia a raffreddarsi, diventa rigido, prima i piedi, poi le gambe, fino alla vita. Platone è assente, ma si fa riferire ogni particolare, ogni dettaglio. Lo sappiamo ovviamente perché è stato lui a tramandarci quel giorno. Ha registrato tutto, i discorsi e le parole esatte. Fosse anche rimasta una goccia di infanzia, eccola prosciugata. Questa è l'ultima notte di vita del piccolo Aristocle che diventa Platone. Se siete giovani, se avete cuore gigantesco e cervello da vendere e il vostro maestro è appena morto così, allora la vostra vita non sarà più la stessa. Adesso dovete fare qualcosa, dovete farlo per lui. Pazienza se il mito vuole che Socrate ormai sia solo un'ombra inquieta in un posto buio. Vi manca, avete un sacco di cose da dirgli. Rimpiangete ogni secondo in cui siete stati zitti, ogni momento in cui avreste potuto fargli una domanda. La voce di Cicala tormenta Platone. Proseguire ciò che Socrate ha iniziato? Ma come? Lui non è Socrate. Gli toccherà trovare un modo tutto suo. Scrive Annalisa Ambrosio: se hanno ucciso un innocente che amate, non c'è più niente che vi spaventa. Io penso che Platone si sia sentito smarrito e sconvolto alla pari di Antigone, Giovanni l'Evangelista, la moglie di Moro, la famiglia dei fratelli Rosselli o dell'ultimo pedone stirato sulle strisce. Tutto era preferibile a questo. Ci sono alcuni momenti in cui un allievo si sente più figlio dei figli del suo maestro. Eppure, per ritrovare Socrate, Platone non può guardarsi allo specchio, non troverà alcuna traccia di continuità sulla mappa del suo volto, non ha accesso ai cassetti della sua biancheria e il maestro non ha lasciato lettere, post-it, né video su YouTube, non ha lasciato proprio niente di scritto. Il giorno dopo la morte di Socrate, Platone decide che lo terrà in vita scrivendo. Ne farà il suo personaggio, racconterà il maestro e le sue idee, riportandone le parole esatte, prestandogli la voce. Che cosa deve essere stato quel momento? Far scivolare la penna sul foglio, scrivere Socrate e sentire che una penna e un foglio saranno sufficienti per tenerlo in vita. Molto meglio che chiedere a mamma e papà i soldi per erigere una statua. Da lì in avanti Platone non smetterà un attimo di scrivere. Lo fa per continuare a stare con lui. Il suo era un disperato e magnifico tentativo di aggiungere secondi alla lancetta. Da qui in avanti comincia la storia filosofica di Platone, la fondazione dell'Accademia ad Atene e tutta la sua costruzione filosofica che lo ha davvero reso famoso e che ha fatto di lui uno dei filosofi più importanti non solo dell'antichità, ma uno dei filosofi più famosi e fondamentali di tutti i tempi. Eppure questo a noi adesso non interessa. Noi ci fermiamo qua perché quello che volevamo era cercare di capire da che cosa la filosofia di Platone ha avuto origine e siamo in qualche modo riusciti a scoprirlo, ad indagare questa parte più profonda, più arcaica e più lontana della filosofia platonica grazie a questo bellissimo libro di Annalisa Ambrosio pubblicato da Bompiani che si chiama Platone, storia di un dolore che cambia il mondo. Ecco, quello che ci racconta Annalisa Ambrosio è che forse tutto il filosofare, la voglia di fare filosofia di Platone scaturisce da questo suo dolore per la morte di Socrate, dunque la filosofia come elaborazione del lutto. Bene, siamo arrivati al termine di questo episodio, vi ringrazio per l'ascolto e se volete mi trovate ancora qui, nell'appartamento.
L'appartamento è un podcast scritto, abitato e arredato da Giovanni Pannacci, con la collaborazione di Giampaolo Toccacielo.